Buonasera a tutti, ringrazio il Presidente
No, avevano detto
per
che
la
questa cosa non la
presentazione,
dicevamo, però.
mi sono dimenticato. No, ringrazio tutti l'Officina Planetaria per queste splendide persone che mi hanno accolto così bene, ringrazio le facce note, ringrazio anche le facce ignote e tengo a ringraziare tutti prima perché poi magari mi tirate la verdura e quindi devo scappare, non ho l'opportunità di farlo dopo. Quindi siate ringraziati. Allora, io vi devo parlare di, cioè vi vorrei proprio parlare di plasma, di questo appunto, di questo stato della materia, e per partire io da un po' di anni parto da qui. Lui dice cosa c'entra? Questa è una raffigurazione, il quarto stato, questo quadro enorme che tra l'altro è qui al Museo del Novecento a Milano, di Pellezza Volpedo di poco più di un secolo fa, e parla del quarto stato, ovvero il proletariato. Che cos'è il quarto stato? Sono appunto i proletari e fino a 150 anni fa, diciamo, nella storia moderna si definiscono tre strati e tre classi della società, no? L'aristocrazia, il clero, la borghesia. A un certo punto inizia a emergere il quarto stato, il proletariato, e la rappresentazione che ne fa Pellizza da Volpedo è significativa proprio di quello che è il quarto stato. Come vengono rappresentati? Se voi li guardate, insomma, potete identificare, insomma, qualche lineamento, i gesti delle persone in prima fila, però sono pochi rispetto alla massa di tutte queste persone di cui non vedete quasi nulla, se non percepirne, come dire, se vogliamo, l'onda d'urto di questa massa che avanza. Ed è questa l'importanza che a un certo punto le altre classi devono riconoscere, il fatto che questi, insomma, esistono, non hanno nient'altro forse che la loro presenza e la loro consistenza numerica, però non possono più essere ignorati. Sono la maggioranza della società e anche se sono singolarmente indistinti, non si parla, non so, non si parla del proletariato parlando del Marcovaldo, del signor Pautassi, della massaia di Ovada specificamente, si parla di tutti quanti, presi insieme. E per gli altri, insomma, singolarmente non contavano un accidente, un po' come il quarto stato della materia che pochi conoscono. Allora, teniamo da parte questa rappresentazione perché al di là di quella che può sembrare una boutade, ha un suo significato. Vi raccomando, pensate soprattutto a questa espressione collettivo, insieme collettivo. Ora, se vogliamo parlare di scienza e in un certo senso anche di filosofia della scienza, circa 50 anni fa, Anderson, che era un fisico teorico, premio Nobel, e uno che si è occupato anche di fisica delle particelle, fisica fondamentale, quindi al di sopra di ogni sospetto, pubblica questo articolo, si chiama More is Different, cioè di più è diverso, e anche senza leggerlo tutto, già nella prima pagina si trovano delle cose estremamente interessanti. Perché ne parlo? Perché appunto c'è da fare un po' una critica a quella che, anche in maniera del tutto innocente, è una visione della fisica o della scienza importante o di frontiera, quella eccitante, quella fondamentale, e altro che sembra non essere così stimolante. Allora, cosa dice Anderson? Dice: noi ipotizziamo che tutta la materia animata e inanimata di cui abbiamo conoscenze dettagliate sia controllata dallo stesso insieme di leggi fondamentali. E quindi l'approccio che hanno molti fisici, in particolare, spero non me lo vogliate, i fisici delle particelle, di cui abbiamo degli esponenti in sala che poi mi taglieranno i fondi per andare al CERN, però c'è quest'idea che dire, va bene, questa è un'ottica riduzionista, ovvero se tutte le cose, se tutti i fenomeni obbediscono alle stesse leggi fondamentali, diciamo, i soli scienziati importanti che studiano qualcosa di fondamentale sono quelli che si occupano di queste leggi. E se noi ci limitiamo a questo, sono pochi. Sono alcuni astrofisici, fisici delle particelle, chi si occupa di logica matematica, cioè di leggi costitutive a livello più fondamentale, cioè più spacchiamo, più andiamo a fondo, più suddividiamo le cose, più arriviamo all'essenza delle cose. Ora, la critica che ne fa Anderson arriva sempre nella prima pagina e dice: questa ipotesi riduzionista non ne implica una costruzionista, ovvero conoscere gli elementi fondamentali non significa riuscire poi a ricostruire tutta la realtà a diverse scale, a man mano che si accresce, solo perché sappiamo come si comporta il singolo mattoncino. Questa idea che possiamo ricostruire tutto a partire dai principi, dai costituenti fondamentali, si scontra con due problemi che sono la scala e la complessità. Cioè, man mano che, come dice Anderson, ogni livello di complessità, ogni scala, ogni volta che mettiamo insieme più cose, succedono delle cose che le leggi fondamentali non erano in grado di farci sospettare. Allora, detto in altre maniere, se voi guardate molto spesso sui giornali quello che traspare della fisica cosiddetta di frontiera, sono studi che parlano dell'infinitamente grande, astrofisica, le onde gravitazionali, giustamente una cosa qualcosa di estremamente eccitante che è arrivato per fortuna anche ai giornali, alle prime pagine. Scale di miliardi di miliardi di miliardi di metri. Oppure parliamo di infinitamente piccolo, di fisica quantistica, di fisica delle particelle subatomiche. Questa è per esempio un'immagine, diciamo una spettroscopia di un singolo atomo. Parliamo di qualcosa che invece siamo a milionesimi di miliardesimi di metro. Allora, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo. Ora, nel mezzo, secondo me, ci sta l'infinitamente medio, che è quello di cui mi occupo io. Ma non solo io, un sacco di altri scienziati, perché nell'infinitamente medio ci sta tantissimo, e chiaramente sono tantissime scale, ma il medio cosa vuol dire? Il medio vuol dire che possiamo parlare di scale del millimetro, del micron, del centimetro, del metro, del chilometro, e ci sono tantissimi sistemi, ne ho illustrati qua tre, sono veramente esempi, anche molto diversi, il comportamento di una goccia d'acqua, o le onde in un bacino, in basso a destra, in basso a sinistra ci sono delle polveri che sono sospesi anche qui, in un plasma, che vediamo dopo cos'è, e che vedete che hanno questo buco centrale che pulsa come un cuore, e questo è un esperimento sulla stazione spaziale, in assenza di gravità o quasi, e poi vedete uno stormo di uccelli che si muove in una maniera per certi versi incredibile. Allora, l'idea, al di là della boutade, è che voi da sapere come è fatto un singolo uccello, una singola rondine, non potreste mai capire come questo stormo si muove nel suo complesso. Quindi, al di là della battuta, l'idea della complessità è una cosa seria, tanto che 2 anni fa Giorgio Parisi ha condiviso il Nobel per questioni legate alla complessità. La scoperta dell'interazione tra il disordine e le fluttuazioni in sistemi fisici, aggiungo io complessi, che vanno dalla scala atomica a quella planetaria. Ci sono tutta una serie di scale spaziali, e non solo, che hanno una serie di comportamenti, se vogliamo, inaspettati a partire da un approccio riduzionista, e che invece per certi versi poi, vedremo dopo, possono avere delle somiglianze, delle invarianze di scala. Cioè, lo stormo d'uccelli e magari il rimescolarsi di un fluido potrebbero avere qualcosa in comune. Forse la parola chiave più importante quando si parla di plasmi, ma non solo, per questa sera, è complessità. Facciamo però un passo indietro, perché siccome dobbiamo parlare poi in definitiva di un sistema specifico, ci vuole un minimo di nomenclatura e di conoscenze comuni per tutti. Allora, ripartiamo dai mattoncini. Mattoncini che cosa sono? Beh, più o meno penso tutti abbiano visto una volta la tavola periodica in cui sono raccolti gli elementi, insomma, gli elementi come primo l'idrogeno, l'elio, poi avremo anche metalli come il ferro. Che cos'è un elemento? Un elemento è qualcosa che viene definito da come minima unità da un atomo. Un atomo è un oggetto in cui c'è un nucleo fatto di protoni e di neutroni, di queste particelle che sono tutte aggregate, i protoni hanno una carica elettrica positiva, e intorno c'è poi una nuvola invece di particelle con una carica elettrica negativa che si chiamano elettroni, atomi di diverso, diciamo, di natura simile o diversa, si possono combinare a fare molecole che fanno sostanze, e se invece lo rompiamo un atomo, se togliamo degli elettroni a un atomo, quello che succede è che rimane una parte con tutti i protoni e i neutroni e magari qualche elettrone o quasi tutti, e quindi la carica complessiva è positiva, e poi ci sono degli elettroni liberi. Quindi c'è rimasto uno ione positivo e degli elettroni negativi. E questo significa che adesso abbiamo degli oggetti che hanno una carica elettrica, e questo diventa poi importante. Però questi sono i mattoncini. Nella nostra esperienza poi di tutti i giorni, quello che vediamo sono tanti mattoncini messi insieme. A livello macroscopico, noi sperimentiamo la materia con quelli che sono i diversi stati, e i diversi stati che sono più o meno a tutti noti, fin dalle scuole, diciamo, più elementari, sono il solido, il liquido, il gassoso, e in maniera più o meno intuitiva tutti quanti abbiamo capito come si passa da uno all'altro, cioè si dà energia, ovvero si prende una pentola e si scalda. Dare calore significa dare energia e rompere dei legami tra le varie molecole o atomi che costituiscono questo blocco di materia, che potrebbe essere anche solo acqua, ghiaccio, diamo che è un solido, diamo calore, diventa acqua, qualcosa che mantiene un suo volume ma non più una forma, gas, in quelle particelle sembrano più libere, sembra che ci possiamo fermare qui. Ecco qui è dove arriva il plasma. Il plasma arriva quando iniziamo cioè diamo altre energie e rompiamo dei legami che non sono più tra i diversi atomi, ma sono all'interno dell'atomo, cioè abbiamo staccato degli elettroni. Questo è, potrei andarmene adesso, cioè, questo è il plasma, è stato bello, vi ringrazio, spero che vi sia piaciuto. Adesso appunto iniziamo però a dire, abbiamo messo insieme tanti di questi costituenti, di queste particelle messe insieme, e come li trattiamo? Finché avete una particella, due atomi, quello che volete, o due persone, se vogliamo tornare al paragone sociologico, meno male, per descriverle cosa facciamo? Scriviamo, ormai i fisici usano la matematica come linguaggio, scriviamo un'equazione del moto, cioè per ognuno di questi corpi che stiamo osservando possiamo scrivere una qualche formula con cui rappresentiamo quello che fa, quello che succede nel tempo. Quando mettiamo insieme una quantità enorme, perché anche in un cubetto di ghiaccio c'è una quantità enorme di molecole d'acqua, quando mettiamo insieme una quantità enorme di questi costituenti non possiamo più scrivere un miliardo, miliardi di equazioni. Dobbiamo accettare di fare qualcosa di diverso. Vedete, qua ci sono i sette nani, sono solo sette e già fanno un casino bestiale. Figuriamoci se ne avete un miliardo, a parte che non li dominate. E poi non riuscite neanche a raccontare cosa fanno singolarmente. In realtà non vi importa. Come, appunto, facciamo come Jimi Hendrix, facciamo uno slide return al quarto stato, e qui possiamo chiudere il cerchio e dire, bene, quello che mi importa non è più descrivere ogni singolo elemento costituente del mio insieme, ma ne faccio una rappresentazione, scrivo un'equazione che governa questo insieme di particelle, e mi basta, mi faccio bastare questo. E in realtà lì dentro ci sarà un'informazione estremamente ricca. Perciò la definizione finale, in maniera anche qui piuttosto qualitativa ma già significativa, è che il plasma è un insieme di tantissime particelle di cui facciamo una descrizione collettiva, e la particolarità rispetto a un gas o a un liquido standard, neutri, è che il tipo di forze che mettiamo nella descrizione, che dominerà il comportamento singolare e collettivo di questo sistema, sono i campi elettromagnetici, perché sono particelle cariche elettricamente, quindi su di loro agiscono bene i campi elettrici e magnetici, cosa che non succede per la materia neutra, ordinaria. Ultima slide della lezioncina, poi iniziamo a parlare di cose anche un po' più amene. Breviario minimo di campi elettromagnetici. 15 crediti, esame annuale. Qualcuno non ride da quelli che hanno dovuto dare l'esame, perché sento le risate molto localizzate, non vengono da dove ho puntato gli studenti. Chiaramente lì c'è sofferenza. Non deve essere necessariamente così. Brevemente, campo elettrico e campo magnetico, perché ci servono, no? Come si fa un campo elettrico? Prendete diciamo a sinistra, prendete una batteria, collegate i poli a due piastre di metallo, che mettete una in faccia all'altra, e lì, dal polo più al polo meno, si sviluppa un campo elettrico. Lo rappresentiamo con delle frecce che indicano la direzione del campo, che è anche la direzione della forza. Se mettiamo una particella carica elettricamente, un elettrone o uno ione, va lungo queste linee, da una piastra all'altra. La differenza sostanziale col campo magnetico è che il campo magnetico ha sempre possiamo sempre rappresentarlo con delle linee, però la forza non è lungo questa linea, è perpendicolare a questa linea, il che vuol dire che se una particella cerca di andare in una direzione che non è quella del campo magnetico, ci è legata come una fune, ci gira intorno. Come si fa al campo magnetico? O con le calamite, con un magnete, diciamo, fisico, oppure prendete una bella bobina di filo elettrico, ci fate passare una corrente, e questa, come un rocchetto, quello che vedete in basso a destra, e questo genera un campo magnetico che ha queste linee. Dovete pensare che quindi le particelle cariche tendono ad andare lungo le linee, quindi andare lungo l'asse del rocchetto, ma non riescono a espandersi in direzione perpendicolare. Breviario minimo finito, potete risvegliarvi. Perché parlare di plasmi e perché certe volte continua a stupirmi il fatto che non se ne parli poco, cioè che anche molti miei colleghi o molti laureati possano ignorare serenamente i plasmi, molte cose le ignoro anch'io, c'è ancora tanto da imparare. Quello che mi stupisce è che in realtà noi siamo un'eccezione, noi esseri umani, un po' solidi, un po' liquidi, anche un po' gassosi dopo che abbiamo mangiato pesante, siamo un'eccezione. Il 99% della materia ordinaria è nello stato di gas ionizzato, però tipicamente non lo vediamo, diciamo, poggiati a terra. Lo vediamo molto di più in un contesto astrofisico dove ci sono appunto... c'è il Sole, che è un grandissimo laboratorio di plasma, è tutto plasma, il Sole. In alto a sinistra c'è la nebulosa del Granchio, di cui parliamo tra poco. Poi ci sono gli anelli di Saturno, che sono anche lì c'è un plasma che è particolare, perché poi ci sono anche dei frammenti solidi, e quindi ha tutta una dinamica ancora più complicata. E poi a destra ci sono le aurore boreali, che sono il risultato del fatto che la Terra ha un campo magnetico e che dal Sole arriva il cosiddetto vento solare, cioè un sacco di particelle di cui la Terra è bombardata, però il campo magnetico bene o male la scherma e le guida verso i poli, detto in maniera molto grezza. Qui ci sono degli esperti che poi mi faranno sicuramente un tombino così. Nell'interazione con l'atmosfera reagiscono con i gas atmosferici e poi si emettono queste meravigliose e suggestive luci. Quindi in natura ce ne sono tantissimi nello spazio. Faccio solo un paio di esempi. Questa è la nebulosa del Granchio, che è il risultato dell'esplosione di una supernova, che per certi versi possiamo chiamare un acceleratore cosmico. Siamo abituati ormai a tutti quanti, Milano è vicinissima al CERN a Ginevra, abbiamo tutti sentito parlare di questo acceleratore, ma in natura ce ne sono di molto più potenti. Questa è anche qua è il risultato di un evento in cui la fisica del plasma è fondamentale, ormai tutti c'è un certo consenso nel dire, quello che succede in una supernova che emette un sacco di particelle ad altissima energia è il risultato dell'interazione tra un gas ionizzato e un'onda elettromagnetica, c'è uno shock, qui le particelle rimbalzano forsennatamente dentro l'onda, prendendo energia con un meccanismo che si chiama accelerazione alla Fermi, che è bellissimo, vi dico solo che è bellissimo. Si può fare anche in laboratorio, si può fare anche con una pallina, è stupendo. Un'altra volta magari facciamo una pallina, due pareti e una pallina. E questo è per dire che, peraltro, questi meccanismi fisici che hanno come base i plasmi, poi danno luogo a fenomeni che non sono di plasmi o che sono studiati da altri fisici, come i fisici delle particelle di origine appunto astrofisica, i cosiddetti astroparticellari, questo per tendere sempre un ramoscello d'ulivo, visto che prima li ho criticati. L'altro esempio fondamentale è il Sole o le stelle in generale, che sono un grandissimo laboratorio di plasma molto caldo, così caldo che possono innescarsi delle reazioni per cui alcuni, diciamo, atomi ionizzati ormai che ci stanno dentro si fondono tra loro e il prodotto di questa fusione, cioè si attaccano e si trasformano, ma se voi pesate quello che avevate prima della reazione e quello che avete dopo, scoprite che quello che viene prodotto è un po' meno pesante. Dove è andata questa massa, questo difetto di massa viene chiamato, si è trasformato puramente in pura energia. Ed è una quantità enorme di energia, estremamente più grande di qualsiasi altro processo, che so, di combustione chimica di cui abbiamo conoscenza. Il Sole ci permette di vivere perché è un plasma caldo che produce molta energia tramite la fusione. È una bella idea, no? Questa della fusione. Qualcuno ha pensato anche di riprodurla e ne parliamo un pochino più tardi. Perché l'idea che i campi, diciamo, questi sono plasmi che hanno delle, diciamo, per le loro proprietà di densità, di energia, producono essi stessi campi elettrici e magnetici. L'uomo ha pensato, potrei anche produrre un plasma sulla Terra e sfruttare la risposta del plasma ai campi elettromagnetici per controllarlo, per dominarlo, per mantenerlo sotto controllo in una certa zona e far sì che posso farci qualcosa. Che cosa? Primo esempio stupido, una volta uno andava al bagno, si portava il giornale e adesso si porta il cellulare. È un'idea un po', insomma, non è molto igienico. È stato fatto uno studio in Inghilterra una dozzina di anni fa e hanno detto, cavolo, se hanno analizzato un po' di cellulari e hanno visto che, vabbè, non ve lo traduco neanche, comunque, insomma, cioè, i germi se ne vanno in giro. Per cui dei colleghi di Bologna hanno anche inventato hanno fatto uno spin-off, hanno costruito questa macchinetta carina in cui si infila il cellulare e il plasma, questo fa un bombardamento di particelle sulla superficie del cellulare e lo sterilizza. Al di là della Butad, i plasmi vengono, un certo tipo di plasmi viene utilizzato proprio per fare dei trattamenti a delle superfici, sterilizzazione oppure, in alto a sinistra, incisione per fare microelettronica, fare, diciamo, lavorazioni industriali ad alta precisione. Di nuovo, potete sparare il plasma usando dei campi elettrici o magnetici precisamente dove volete. Oppure ci sono un sacco di altre applicazioni di tipo industriale, appunto c'è il taglio al plasma, un getto molto potente può addirittura segare il metallo. A destra avete la propulsione spaziale, c'è questo per il principio di azione e reazione, un po' come fa sgasare un palloncino, sputate fuori un plasma di ioni da un certo oggetto e quello viene spinto in verso opposto, no? Un po' come fa Iron Man. Iron Man è il più grande spot alla fisica del plasma del mondo moderno, no? Perché è tutto plasma, cioè al di là del fatto che i numeri non tornano, non c'è altro modo di pensare che l'arc reactor, quella cosa che c'è sul petto Iron Man che gli dà energia, sia un reattore al plasma e che questi repulsori siano dei thruster che spingono, diciamo, danno la spinta così. Iron Man dovremmo farlo presidente dei plasmi. Applicazione a questo punto di altissimo livello è la fusione. Ricordate che ho detto, sembra una bella idea quella delle stelle, no? Chi ci aveva pensato? E allora proviamo a rifarla sulla Terra. Allora, vi ho detto, il Sole è estremamente caldo, perché per innescare la reazione di fusione c'è bisogno di partire già da un, da particelle che hanno grande energia. Se voi doveste farlo con, non so, un liquido in una bottiglia, distruggereste le pareti della bottiglia. Allora, cavolo, però se abbiamo un plasma che è un gas che risponde ai campi elettromagnetici, posso pensare di fare un campo, in questo caso sono campi puramente magnetici, che lo tenga lontano dalle pareti che lo contengono. In questo modo non le distruggo e posso scaldarlo, fare queste reazioni e tirar fuori l'energia prodotta. L'idea ormai ha 70 e passa anni. Io non proverò a leggere il nome del tokamak per esteso in russo, perché sembro Totò quando cerca di parlare al Ghisa in Piazza Duomo, no? Se qualcuno ha presente Totò e Peppino con le galline, insomma, che parlano al vigile. Però l'idea è quella: si fa una ciambella facendo delle bobine in cui passa corrente, e con un campo magnetico un po' più complesso di una semplice ciambella facciamo girare le particelle bene o male lungo questo anello, questa ciambella, in maniera che non scappino. Ora, poi è un sistema estremamente complesso, i fisici del plasma di cosa si occupano? In gran parte, quelli che si occupano di fusione, di far sì che, insomma, tutto questo moto sia veramente stabile, perché le particelle tendono comunque a scappare. Però è un tipo di ricerca su cui si investe moltissimo, cioè c'è una fetta consistente dei fisici e dei tecnologi dei plasmi si occupa di fusione da ormai più di 70 anni, nella speranza che si riesca a realizzare energia netta, insomma più di quella che si butta dentro, per realizzare la fusione. Questa è la più grande macchina europea della fusione, sta per andare in pensione, ma ultimamente ha raggiunto dei record di produzione di energia, record che non vogliono dire che ci abbiamo ancora guadagnato, ci buttiamo ancora sempre dentro più energia di quella che viene fuori, perché, vi ricordo, dovete avere questo gas dentro questa camera, c'è scritto anche qua, vedete, questa, per darvi un'idea, il raggio di questa camera è di 3 metri, quindi è bella grossa, ci state dentro, comodamente, si butta questo gas e si deve scaldare in vari modi, si fa una scarica, dopodiché con delle onde elettromagnetiche o con fasci di particelle calde si tiene caldo in maniera che parta questa reazione di fusione. L'idea è che a un certo punto si riesca a raggiungere un confinamento abbastanza lungo e una densità abbastanza alta e una temperatura sufficientemente alta, anche questa, da far sì che la reazione, una volta innescata, continui da sola e produca più energia di quella che ci abbiamo dovuto mettere dentro. Non è ancora così e ci vorrà ancora parecchio tempo. Sono macchine estremamente complesse. Questa è una rappresentazente a sinistra di ITER, che è un tokamak in costruzione adesso. A destra invece c'è uno stellarator, che è una ciambella come una nastrina, un po' ritorto su se stesso, è ancora più complicato per certi versi. Sono tutte macchine comunque che hanno bisogno di un plasma. La fusione la fate con un plasma, altri modi nessuno è riuscito a indovinarli. Vale la pena fare tutto questo? Ora facciamo un attimo le persone responsabili, non soltanto i fisici che si divertono a fare queste cose, perché alla fine ci divertiamo a fare queste cose. E la realtà è che l'energia ci serve. L'energia ci serve, e l'energia è una roba da ricchi, come dico qua. Ora, ho preso questi dati in cui vedete che, insomma, qui c'è la distribuzione del consumo di energia elettrica di pochi anni fa, e vabbè, i paesi più significativi si vedono. C'è una certa distribuzione, ma poi le scale sono quelle che sono, cioè il 69%, cioè più di 2/3 dell'energia totale, è consumata da soli 10 paesi al mondo. E ce ne sono, tra i primi 50 paesi per consumo ce ne sono solo 3 africani. Ancora peggio va se ragioniamo sul fatto che diversi paesi hanno diverse densità di popolazione, quindi il confronto si potrebbe fare diversamente. Se prendiamo il consumo a persona, vedete che la cosa è ancora più schiacciante, cioè alla fine è il cosiddetto occidente, il nord del mondo che si prende la grossa parte dell'energia. E per lo sviluppo di altre aree c'è sempre bisogno, tra le tante cose, di energia. almeno per il progresso come lo intendiamo noi, che può essere anche un'idea da discutere, ma intanto è quella che va adesso. Allora l'energia serve, e anche qui uno pensa alle energie alternative, ma se guarda le analisi, non possiamo pensare di fare tutto con una sola fonte energetica, magari di quelle rinnovabili, di quelle verdi, almeno non ci siamo ancora arrivati. E per arrivarci magari ci vuole, come per la fusione, uno sviluppo molto lungo. Se guardate solo l'energia, le cose sembrano non andare neanche così male, ma in realtà l'energia che serve non è soltanto elettrica. C'è l'energia che viene dai trasporti, dal riscaldamento, e lì ancora le fonti fossili sono schiaccianti. Allora noi dobbiamo pensare che dobbiamo cercare di diversificare il panino energetico, e tutte le strade per avere diverse fonti di energia sono da considerare. Ed è un problema scientifico, un problema tecnologico e anche un problema politico, e non dirò altro su questo perché se ne potrebbe parlare tantissimo. Anche qua, finita questa digressione, diciamo, sulle applicazioni, che ho voluto fare prima per farvi capire che ci sono tanti motivi e tanti spunti di interesse per la fisica dei plasmi, vorrei parlare un po' di cose fondamentali, no? Perché alla fine, se poi mi chiedeste, ma cosa fai tu? Cioè, fai di tutto questo? La mia risposta è niente. Cioè, io non faccio niente di tutte queste cose, almeno direttamente, di cui vi ho parlato. Perché la fisica dei plasmi è enorme, e quello di cui mi occupo io in realtà sono aspetti più fondamentali, ovvero proprio di come funzionano, come la descrizione fisica dei plasmi. Allora, una parola chiave per parlare di plasmi l'abbiamo già detta, no? Il concetto di sistema collettivo. E queste parole chiave sono quelle su cui appunto poi io e molti altri lavoriamo, che sono i nostri strumenti per parlare di questi sistemi. L'altra parola importante è il concetto di linearità o non linearità. Cos'è un sistema lineare? Io ho fatto un esempio molto, molto idealizzato. Supponiamo di avere una scatola che fa operazioni, operazione di qualsiasi tipo, fa qualcosa. Io lo schematizzo dicendo, se io la scatola do 1, lei mi dà 2 in uscita. Se le do 2 in entrata, dà 4. Se do 3, dà 6. Poi prendiamo uno studente e lo facciamo arrivare fino a 1000. Questo è un comportamento lineare, cioè tra domanda e risposta c'è una proporzionalità. Ora, non tutte le scatole sono così. E succede spesso che anche una scatola che per un po' sembrava lineare, dare una risposta proporzionale, se noi le diamo come input, come ingresso, qualcosa di più, non reagisce più in maniera proporzionale. Questa entra 10, non risponde 20. Magari risponde ancora solo 10 o 30, o magari non risponde sempre alla stessa maniera. Questo è un comportamento non lineare, non c'è più proporzionalità. Ed è una di quelle cose che è proprio caratteristica dei sistemi complessi. Più aumenta la scala e la complessità di un sistema, e più diventa complicata e, diciamo, non banale la risposta. Sono sistemi bisbetici. Sono sistemi bisbetici perché, appunto, si sembrano poco governabili. Effettivamente non è detto che siano così stabili. Allora, l'altra parola chiave è, anzi una doppia parola chiave, equilibrio e stabilità. Cos'è equilibrio? Metto un oggetto, lo appoggio sul tavolo, ci sta? Sta fermo? Benissimo, è in equilibrio. Però non tutti gli equilibri sono uguali. Se invece di mettere una pallina su un tavolo la metto su una superficie curva, se è una buca, una volta che le do una spinta, lei cerca di tornare in basso. Se lo metto sul cocuzzolo di una collina, le do una spinta, cade. Uno è un sistema con un equilibrio stabile, l'altro è instabile. Non torna da dove era partito. Allora, tanti di questi sistemi complessi si comportano con una quantità enorme di instabilità. Alcuni esempi che vi faccio partono non dai plasmi, ma da qualcosa di simile, ovvero da fluidi. Fate l'esperimento a casa, se ci riuscite bisogna essere un po' sgamati, di prendere un contenitore e mettere un certo liquido sul fondo e sopra deporre piano piano un liquido più pesante. Se lo fate con molta attenzione, cercate su YouTube, trovate sicuramente qualcuno che vi insegna, ormai su YouTube, su Wikipedia si impara tutto, giusto o sbagliato, vabbè, questa è un'altra questione, ma anche abbastanza giusto. Siamo in un'epoca fortunata per scoprire le cose. Se lo fate, magari rimane in equilibrio, ma basta pochissimo perché il fluido più pesante di sopra, plof, si rivolti tutto. Questa si chiama instabilità di Rayleigh-Taylor, vabbè, al di là del nome, è abbastanza intuibile. Ce ne sono tantissime di instabilità, anche solo in un sistema fluido, per dire quella di sotto, che è la mia preferita e che mi dà anche il pane, le due cose sono collegate in maniera imperscrutabile, si chiama instabilità di Kelvin-Helmholtz, è data dal fatto che se voi avete due strati di fluido che scorrono uno sull'altro, anche qua lo scorrimento non è necessariamente tranquillo, ma a un certo punto questi iniziano a voltolarsi uno sull'altro. Ora, queste sono animazioni anche abbastanza brutte, devo dire la verità. Però le trovate, quella di Kelvin-Helmholtz per esempio, la trovate in un sacco di sistemi naturali, tutti di carattere fluido questo, sono tutti gas o liquidi, vedete sono... Qui ci sono delle nuvole in cui l'umidità ci permette di vedere come si sta muovendo il gas, di sotto c'è una formazione ciclonica e sulla destra ci sono due esempi astrofisici di due pianeti gassosi, quella sopra la grande macchia rossa di Giove, qui ci sono vari strati a diverse latitudini di fluido che scorrono e sotto c'è il polo nord di Saturno, in cui si formano anche delle belle strutture, c'è una struttura esagonale, poi dentro ci sono altre strutture, e queste sono cose che, di nuovo, ripeto, se voi aveste preso una singola pallina, non vi sareste mai immaginato che, mettendone tante insieme, facessero così tanto casino. E qui, peraltro, vedete che questo casino non è così disuniforme, così informe, ha preso quello che chiamiamo delle strutture, una auto-organizzazione. Allora c'è sempre questa medaglia a due facce dell'ordine e del disordine. Il moto diventa un grande casino, però per certi versi si trovano anche delle forme di ordine, quantomeno anche in un casino tutto, per dirla in termine tecnico, smarmellato, gli statistici possono prendere delle misure e scoprire che c'è una regolarità in tutto questo, altrimenti delle volte ci sono proprio delle strutture, no? Questa è la differenza, per dire, che c'è tra un flusso laminare, delle volte, ecco, vedete a destra in alto c'è questo rubinetto da cui esce un flusso d'acqua che sembra ghiaccio, no? Invece non lo è, ma è così regolare che sembra una cosa fissa. In altri casi invece, vedete qua sotto c'è del fumo, diciamo, che fa un sacco di volute, o se guardiamo qui, questa è un'immagine ricavata mettendo in un flusso di fluido un ostacolo, diciamo, questo è cilindrico, e c'è tutta una regione di flusso regolare e qui dietro si formano quelle che chiamiamo turbolenze, un caos bestiale, in cui ci sono però delle volte delle strutture meravigliose, o ci sono appunto queste regolarità per cui noi le chiamiamo invarianze di scala, ed è come dire, osservo questo fenomeno così e vedo tutta una mappa, vedo tutta una struttura particolare, se ingrandisco la rivedo, se ingrandisco ancora la rivedo ancora, è quello che succede nei frattali, si chiama invarianza di scala ed è una proprietà di sistemi caotici o turbolenti. Ora, sempre per tornare alla presunta poco fascinazione verso l'infinitamente medio, allora, sono problemi che sono stati riconosciuti da secoli e sono ancora lontani dall'essere completamente risolti. Qui c'è una citazione di un altro famoso fisico che diceva che, insomma, io quando muoio, siccome mi sembra di essere stato un uomo buono, penso di andare in paradiso e quindi spero che, insomma, se vado in paradiso qualcuno mi sappia rispondere alle mie domande fondamentali. Una è l'elettrodinamica quantistica e l'altra è la turbolenza nei fluidi. Sulla prima sono abbastanza sicuro che Dio mi sappia rispondere. Stiamo parlando di elettrodinamica quantistica, quindi di ricerca di frontiera. Sulla turbolenza, non, chi lo sa. Allora, che per chiudere, quello di cui mi occupo, almeno in parte, è proprio studiare questo tipo di fenomeni utilizzando un plasma di elettroni. Perché? Perché in realtà, come ho provato ad accennarvi prima, certi tipi di comportamento collettivo sono indipendenti dal sistema preciso, specifico con cui li stiamo studiando. Questo gas ionizzato, per certi versi, lo possiamo descrivere con le stesse equazioni di un fluido o di altri sistemi complessi. Allora io uso, salterò qua un po' di tecnicalia che diciamo che lascio di solito perché poi qualcuno si incuriosisce. Io uso delle macchine più semplici di quelle che avete visto prima, non uso un tokamak o uno stellarator, ma delle macchine che sono sostanzialmente tubolari, e dentro c'è un campo elettrico, un campo magnetico. Io dico che il campo elettrico è il famoso potenziale elettrostatico di una patatina Pringle, perché è come avere le palline, gli elettroni possono andare avanti e indietro in una direzione come se fosse una buca, nell'altra però tenderebbero a cadere, ma c'è il campo magnetico che le costringe. Quindi di tutta questa slide io vi suggerisco il contenuto alimentare, ovvero la patatina, e il fatto che alla fine della fiera, facendo le cose come si devono fare, vi trovate con un salsicciotto di elettroni che gira su se stesso. Lo potete anche vedere se lo buttate fuori su uno schermo. Questa è un'immagine promozionale, queste sono le trappole che uso in laboratorio, ce ne sono due, Eltrap e il trappino. Il nome di Eltrap pare essere derivato dal nostro fondatore che ai tempi, siccome Trapattoni era l'allenatore della nazionale, la chiamò Eltrap. E il trappino perché è più piccolo. Abbiamo dei problemi, altrimenti ci darebbero un lavoro pagato meglio. Quello che riesco a fare qui dentro è proprio, tra le varie cose, studiare la formazione di vortici, strutture, tipo vedete queste scie che avete visto come scie di fumo o per certi versi simili anche alle strutture che ci sono nelle galassie, forme di organizzazione di struttura di vario tipo, insomma qui c'è tutta una serie di satelliti intorno a uno gnocco centrale, partendo da una situazione in cui c'era una disuniformità, non era tutto piatto, qui c'è una forma di autoaggregazione, vedete che si forma una struttura triangolare e poi finisce per, non si vede più, ma fa tutto un suo giro. Partendo da una cosa ancora più instabile, questo all'inizio aveva la forma di un anello, l'anello si rompe e si aggregano tra di loro dei cosiddetti vortici, delle palline, che a un certo punto trovano un loro equilibrio, che non è quello dello smarmellamento che ci aspetteremmo da una turbolenza pienamente sviluppata, ma una struttura intermedia che ha una sua stabilità. Ruotano a una distanza ormai fissa, per cui li chiamiamo cristalli di vortice. Non sono dei veri cristalli solidi, ma per analogia è quello, è il modo in cui li chiamiamo. Last but not least, di nuovo, per non dire che facciamo tutto questo solo per il nostro piacere di vedere le figurine, il fatto di imparare a fare le figurine, il fatto di riuscire a controllare il plasma ci permette anche di fare della fisica che non è quella dei plasmi. Perché? Perché possiamo, invece di tenere in una camera un insieme di particelle più o meno banali, da un tanto al chilo come gli elettroni, che produciamo facilmente in tante maniere, potremo metterci dentro l'antimateria. Cos'è l'antimateria? Una bella domanda. In un certo senso è il simmetrico, almeno crediamo che sia simmetrico, della materia ordinaria. Se noi prendiamo la particella opposta di antimateria al protone, abbiamo un antiprotone. Se prendiamo la particella e un elettrone, sono i due costituenti di un atomo di idrogeno. Se riusciamo a mettere insieme un antiprotone e un antielettrone, formiamo un antiidrogeno, cioè il più semplice elemento di materia fatto però di antimateria. A cosa serve? A studiare la simmetria, se vogliamo, in maniera pomposa, è l'unica cosa pomposa che dirò stasera, la simmetria nella costruzione dell'universo. Nell'universo noi vediamo che c'è più materia ordinaria che antimateria, e il nostro senso un po' disturbato dell'ordine di fisici ci dice che è qualcosa di strano, e allora cerchiamo di misurare le proprietà di una delle particelle e del loro corrispettivo di antimateria, nella speranza di capire se c'è qualche discrepanza, se sono davvero uno lo specchio dell'altra. Allora, per un plasmista, un fisico dei plasmi, che sia materia o antimateria, poco importa per certi versi, basta che abbia una carica positiva o negativa, e noi col campo elettromagnetico ce lo teniamo a posto. Quindi imparare a usare il plasma permette poi di fare dell'altra fisica. E da circa 20 anni si riesce a formare antiidrogeno al CERN, perché solo al CERN ci sono antiprotoni a disposizione, in queste macchine che chiamiamo trappole. Pochi mesi fa una collaborazione ha fatto vedere che, insomma, è riuscita a misurare la caduta di un atomo neutro di antiidrogeno e vedere che cadeva verso il basso, e entro gli errori sperimentali cadeva esattamente con la stessa accelerazione di un atomo di idrogeno. Io ho la fortuna, insieme ad altre persone qui a Milano che mi supportano, di partecipare a uno di questi esperimenti. Non è questo, un altro, si chiama Asakusa, e questo a sinistra è tutto l'apparato, e se vi sembra un gran casino dovete vedere prima che mettessimo ordine. Non ci si camminava. A destra c'è una trappola che ho progettato addirittura io, e incredibilmente funziona, dopo che l'hanno smontata dagli altri però. E anche questa vuole formare, si spera quest'anno che formi antiidrogeno a pacchi, per poi fare delle altre misure di simmetria. Visto che nella presentazione si parlava di metallica, di musica e di rumore, vi dico anche perché qualche anno fa i Metallica, che sono un gruppo ormai di anzianotti, che da 30 e passa anni non fa un disco decente, però fino al 1990 sapevano il fatto loro, è un po' tanto in effetti, però bisogna portare a casa la pensione. Erano in tour in Europa, sono finiti anche a Ginevra, sono andati all'Antiproton Decelerator, hanno incontrato quelli di Alfa, e quindi hanno fatto questo grande scherzone, questa battuta degna veramente dei peggiori fisici, siccome c'è un pezzo, vabbè, per i non boomer, nel 90 i Metallica hanno scritto una canzone che è stata purtroppo più famosa di quello che avrebbe dovuto essere, perché hanno fatto troppi soldi, poi si sono imbolsiti. Si chiamava Nothing Else Matters, e quindi, vabbè, con questo umorismo triste hanno firmato questo foglio, hanno scritto Nothing Else Anti-Matters. Questo è perché le nostre tare ci perseguitano. La musica non finisce qua, perché effettivamente i plasmi, siccome supportano delle onde elettromagnetiche, alcune di queste sono nell'udibile, per cui invece di leggere sull'oscilloscopio la forma d'onda possiamo ascoltarle. Il primo è un cosiddetto whistler, che è un'onda elettromagnetica, che whistler vuol dire, insomma, è un fischio, sono delle onde che fischiano, perché sentirete che vanno giù di frequenza nel tempo, e questo è dovuto al fatto che, insomma, da una fisica complicata che un plasmista più serio di me vi può spiegare alla lavagna anche. Adesso l'ascoltiamo e basta. Sentite che fa. Questa la darà il fatto che il plasma è un mezzo che chiamiamo dispersivo, ovvero che le onde di diversa lunghezza si propagano con diversa velocità, e quindi man mano poi sentite quelle che hanno una frequenza più bassa. Vabbè. Sembrano questi effetti da fantascienza, eh? E invece è scienza. È scienza. Vabbè. Sapevatelo. Questo invece è un canarino. Questo lo faccio io. Quando produco il plasma di elettroni, all'inizio anche lui ha una configurazione un po' tutta traballante, un po' instabile, e dopo un po' trova il suo stato di equilibrio. E fa così. Vabbè, questo è il rumore della macchina. Come stare in un boschetto, no? Senza finestre. Qualcuno più serio, più imprenditore di me, ha pensato bene di fare un distorsore per chitarra elettrica utilizzando una scarica all'osceno, tipo quella dei fari, in un plasma. Fanno passare questo attraverso, modulano la scarica con il segnale d'ingresso e fuori viene fuori un casino che a molti sembra orribile, a me piace tantissimo, infatti lo sparo ad alto volume di solito quando i ragazzi vengono a visitare il laboratorio e poi mi chiedo perché vanno a fare la tesi con qualcun altro. Se volete venirlo a sentire, scrivetemi. Grazie.